Eccoci qui di nuovo, signori ascoltatori, dalla sala conferenze di Borgo Fornari su Radio Jeans. Stiamo ascoltando Riccardo Carlini, coordinatore accademico per l'Università degli Studi di Genova, di Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Stiamo ascoltando dei seminari divulgativi su argomenti inerenti alla scienza dei materiali e adesso, successivamente all'applicazione dell'ossido di titanio nella tecnologia ecosostenibile, stiamo per ascoltare il colore dalle origini al futuro.
Allora, adesso facciamo un viaggio nei colori. Qua scendiamo un po' come livello scientifico. Questo è un po' un viaggio appunto nella curiosità, nelle curiosità dei colori, ma con un approccio comunque sia che è pur sempre filoscientifico. Allora, che cos'è il colore? Il colore è la percezione di una luce riflessa da un oggetto sui nostri occhi. Quindi ricordatevi che il colore non è oggettivo, è soggettivo. Perché soprattutto per quei colori borderline, tipo il verde marcio, tipo l'arancione marrone, uno non riesce a definire univocamente se è verde o se è marrone. Se arancione o se marrone, se blu o viola, uno non riesce a definirlo, quindi è una questione soggettiva. I colori primari sono il rosso, il blu e il verde, detti anche colori primari spettrali. Mescolando i tre colori primari si ottiene il bianco, nel caso opposto si ottiene il nero. Allora, processo di percezione: l'occhio registra i diversi stimoli provocati dalle radiazioni che vengono emesse dai corpi. E la percezione del colore dipende esclusivamente da due fattori, tipo fisico e fisiologico. L'interazione della luce con la materia, la luce colpisce un corpo e viene riflessa in un determinato modo con una determinata energia. Ok? Energia significa colore, ricordatevi, energia significa colore. E la percezione dell'occhio umano. I nostri coni vanno a valutare, a discernere il colore. Perché è soggettivo il colore? C'è anche un esempio, una prova che il colore è soggettivo. Perché i daltonici. Okay? I daltonici hanno un malfunzionamento dei coni, a volte anche dei bastoncelli, che quindi alterano la percezione del colore. Loro vedono un oggetto che è univocamente riconosciuto come arancione, lo vedono verde. E quindi è soggettivo. Loro giurerebbero che è verde. Okay, quindi vedete che è univoca, non è univoca.
C'è addirittura una popolazione in un'isola del Pacifico che vive su un'isola che viene chiamata l'isola dei senza colore, perché loro proprio geneticamente non distinguono i colori, vedono il mondo in bianco e nero. Aveva dedicato un racconto a Oliver Sacks, sei un scrittore che avevo sentito delle conoscenze antiche, che ero occupato di questa strana popolazione. Loro vedono tutto in bianco e nero.
Sì, sì, quindi vi dico, è una percezione così. Allora, lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda degli UV, quindi la percezione dei colori, lo spettro visibile fa parte degli UV, è compresa tra i 400 e i 700 micro, ok? Ed è definita luce visibile. Se voi vedete lo spettro delle radiazioni, okay, del campo elettromagnetico, guardate un attimo come il campo, lo spettro visibile, sia piccolo rispetto a tutte le radiazioni. Ok? E in questo piccolo spettro noi riusciamo a distinguere tutti questi colori. Quindi pensate al nostro occhio come è stato predisposto naturalmente ad essere selettivo. Riesce a discriminare quasi un nanometro come lunghezza d'onda. Ok? Che se noi dividessimo in 300 parti questa lunga striscia, noi riusciremo magari a discriminare uno dall'altro. Quindi pensate a che livelli il nostro occhio riesce a distinguere. Allora, sintesi additiva, verde, rosso e blu sono i tre colori primari dai quali derivano questi colori: giallo, azzurro e rosso. Come vedete qua, il rosso magenta è questo qua, il verde, il blu cialo è questo qua, e il giallo si vede abbastanza bene che è giallo, che è un giallo particolare, però nasce proprio dall'unione dei colori verde e rosso. La tecnologia RGB, L'avete mai sentita?
Sì. Sì. Sì.
La quella della televisione, ma sì, da cosa deriva? Da
dai colori,
ok? Red, green, blue, ok? Ed è quella proprio che si basa sulla sintesi additiva, ok? Che dà tutto il resto dei colori. Come sovrapposizione di tutti questi c'è il bianco. Al contrario, la sintesi sottrattiva è quella che noi conosciamo classicamente da artistica, ok? È quella che porta al nero. Perché sintesi sottrattiva? Perché sovrapponendo diversi strati di colori noi non facciamo altro che sottrarre la luce all'oggetto di fondo. E quindi, sovrapponendo tutti i colori, noi otterremo il nero. Colori primari generatori, rosso, magenta, giallo e blu ciano, questo è un po' troppo blu, non si vede bene, ma è un po' troppo blu ciano, un po' più chiaro. Il bianco ed il nero non sono considerati colori perché sono soltanto come addizione o sottrazione di tutti i primari, ok? Quindi non sono considerati colori veri e propri. E qua abbiamo tutte le varie combinazioni dei colori secondari, arancio, verde, viola, e dei colori terziari, arancio giallastro, arancio rossastro, eccetera, ok? Quindi abbiamo moltissimi colori. Nel 1800 il signor Itten, che era un artista ma anche uno scienziato, ha composto questo cerchio, nel quale questa figura, diciamo, nel quale al centro di un triangolo equilatero ci sono i tre colori primari, nei triangoli al lato ci sono i tre colori secondari, e quindi nel cerchio ci sono tutti i colori terziari, e la freccia sta a indicare il colore complementare rispetto a quello da cui parte la freccia. Quindi noi, partendo da un qualsiasi colore di questo, riusciamo a trovare il suo colore complementare. Ok? È una cosa ad oggi intuitiva, ma allora era molto utilizzata, soprattutto in pittura. Allora, nei computer, negli schermi, spesso si parla di tonalità, saturazione e luminosità. Che cos'è la tonalità? È la caratteristica percettiva più evidente di un colore. Se io dico, e qua ci siamo, questo che tonalità?
Rosso.
È quello che dicevamo prima. Io la vedo marrone, alcuni la vedono arancione, ok? In realtà, secondo me, è più marrone che arancione, ok? E questa qua
è marroncino,
giallino, marroncino. Quindi la tonalità è la percezione, la caratteristica percettiva più evidente, ok? Dire questo è bianco, dire che questo è nero, dire che i registri sono blu, ok, hanno una tonalità blu perché si avvicinano di più a quel determinato colore, ok? Quindi, come vi dicevo, la tonalità è soprattutto questo, è dell'occhio che la percepisce. La saturazione è la qualità cromatica relativa all'intensità, si definisce in termini di pallido o intenso, quindi più è intenso un colore, ok, più è saturo, è logico, no? Quindi il blu del registro non è così saturo come il blu del cielo, e quindi tutto ciò che tende al grigio, al bianco e nero, è poco saturo. Ecco perché trovate la saturazione. La luminosità, e questo è un concetto molto particolare. Luminosità è la proprietà che specifica la quantità di bianco o nero presente nel colore. Quindi più un colore è luminoso, più tende al bianco, meno è luminoso, tende al nero. Voi, ho fatto l'esempio anche altre volte, il paradiso non l'avete fatto, siete in quarta.
Sì, abbiamo
fatto. Ma perché l'hai già fatto?
Allora, come descrive Dante le anime del paradiso?
Non l'ho fatto davvero.
Pensate nel 1300 come Dante descrive le anime del paradiso. Non so se l'avete mai fatto. Luminoso. Allora, ragionate un attimo, qua si fa un po' di letteratura, ragionate un attimo la grandezza di una mente come quella di Dante. Noi oggi vediamo uno schermo, è luminoso, di per sé nasce luminoso, noi sappiamo che se schiacciamo un pulsante la lampadina si accende, Nel 1300 che cosa si accendeva? Un fuoco, si accendeva la candela, quindi comunque sia non c'era mai niente che di per sé nasceva luminoso. Dante descrive le anime del paradiso come generatrici di luce, come illuminate, ok? Quindi come luminose, ok? Da dentro. E allora non esisteva nulla se non la fiamma, che era ritenuta emettere luce dall'esterno, no? Dall'interno. Quindi pensate che visione che aveva futura, ok? Di un concetto che comunque sia allora non esisteva. La luminosità è proprio quella, quindi è, si può dire, la quantità di energia emessa per unità di tempo. Più una cosa è luminosa, più emette energia, ok? Quindi, tant'è vero che una lampadina a 20 watt è meno luminosa di una lampadina a 100 watt, ok? Proprio perché emette, quindi consuma più energia, ok? E colpisce la nostra retina con più energia, quindi è più luminosa. E questo sta anche nei colori. La temperatura dei colori, qua glissiamo un attimo, i colori caldi sono questi qua, i colori freddi sono questi e i colori neutri sono questi. Vi siete mai chiesti, tanto siete, spero che non generi una ilarità generale, vi siete mai chiesti, avete mai pensato che in natura, in quasi tutte le forme di forme viventi, quasi tutte le forme viventi, gli organi riproduttori hanno dei colori caldi. Avete pensato a sta cosa? Nei fiori, idem, quasi sempre gli organi riproduttivi sono legati al caldo. Ecco perché noi diciamo, abbiamo una tendenza più ad apprezzare i colori caldi che i colori freddi. Colori freddi, se noi dovessimo dire legare il concetto di morte, non lo legheremo mai a dei colori caldi, lo leghiamo a dei colori freddi o dei colori neri, ok? Dei colori che, se dovessimo legare un concetto di inorganicità, non vita, lo legheremo a dei colori freddi. Tant'è vero che il mondo minerale predilige prevalentemente questi colori. Predilige nel senso che è composto principalmente da questi colori. È difficile trovare dei minerali che abbiano questi colori, ci sono, ma è molto più facile trovare dei minerali che abbiano questi colori. Quindi questa è una curiosità che effettivamente si può riscontrare. Altra cosa è il colore del cibo. Allora, voi preferireste questo cibo o questo cibo? Quale motivo? Cosa riscontrate come colori? Ma come, cosa riscontrate come colori? Quali sono i più vivi? Sono questi qua. Proprio perché tendono i colori a diminuire la saturazione, quindi a diventare filo grigi. E vi siete chiesti perché la nostra testa, la natura, ce l'ha fatta in questo modo? E non ci ha messo un orecchio qua, un naso qua, una bocca qua? Perché? Ha messo occhi, naso, bocca e comunque se abbiamo praticamente la sede di tutti e cinque sensi sulla testa, no? Anche il tatto, riusciamo a sentire col tatto, anche, okay? E tutti questi sensi, quasi tutti questi sensi a parte i tre sensi principali, vista, naso e gusto, sono stati messi in quest'ordine. Se noi dobbiamo, allora la funzione primaria, una delle due funzioni primarie dell'essere umano qual è?
Respirare.
Funzioni primarie. Un essere umano è definito essere vivente, umano, essere vivente.
Perché?
Cresce, nasce, corre.
Nasce, cresce, corre, si
riproduce. Le due caratteristiche degli esseri viventi sono del riprodursi e il nutrirsi. Poi tutte le altre sono derivate. Ok? Quindi, i riprodursi ne abbiamo già parlato, adesso parliamo del nutrirsi. Quindi il nutrirsi è un aspetto fondamentale. Quindi il nutrimento scorretto porterebbe alla morte. Allora, la natura ha fatto sì che ci fosse una selezione naturale su quello che noi mangiamo. Quindi la prima cosa che voi fate per andare a mangiare è, voi andate in pasticceria e
guardiamolo,
guardate, ok? Guardate, scegliete, selezionate. A quel punto prendete ad esempio del andate a prendere del formaggio. Già vedete che se una mozzarella è giallognola, verdognola, non la prendete. E quindi già la vista vi seleziona subito qualcosa. Se voi andate avanti e prendete, avete due bicchieri, uno contenente acqua, l'altro contenente ammoniaca. La vista non vi aiuta. Quindi la cosa fate? La avvicinate per bere. Subito sentite l'odore. Quindi vi salvate per la seconda volta. Non bevete l'ammoniaca, perché l'odore seleziona. Se prendete dell'acido cloridrico e dell'acqua che non odora e è incolore come l'acqua, appena lo bevete sentite che è acido cloridrico, quindi la lingua non è che ce l'avete nello stomaco, l'organo di gusto, ce l'avete sulla lingua, ok? Idem per le sostanze che sono calde e quindi il tatto, ok? Per non bruciarvi. Quindi vedete come la selezione, la natura abbia predisposto tutto in questo modo per proteggerci e per far sì che una delle due funzioni vitali venga portata avanti correttamente.
Volevo fare un'osservazione, una cosa che forse non sapete, a proposito dell'importanza dei colori, no? Ad esempio lo sciroppo di menta. Noi siamo abituati a vederlo verde, però in realtà il principio attivo che conferisce il sapore alla menta è assolutamente privo di colore, però nessuno comprerebbe mai uno sciroppo di menta in colore, tant'è vero che lo sciroppo di menta che viene commercializzato viene appositamente colorato in verde, perché ormai per tradizione noi associamo il verde al colore della menta, quindi questa è la prima cosa. Poi una seconda cosa abbastanza interessante, voi sapete cos'è l'effetto placebo?
Sì.
Cioè in pratica anche assumendo una cosa assolutamente priva di efficacia farmacologica, statisticamente si ha un certo giovamento. Allora, hanno fatto degli studi sul placebo, hanno dimostrato che pastigliette di placebo colorate hanno un effetto maggiore rispetto a pastigliette di placebo prive di colore. Quindi il colore influisce anche sull'effetto placebo.
Ma il problema che il verde è la possibilità di negli ospedali.
Adesso lo vediamo. Non c'è solo quello, adesso vediamo.
C'è anche per esempio i vini, per esempio. Noi pensiamo che il vino rosso abbia un gusto diverso dal vino bianco. In realtà, per esempio, uno dei primi esercizi che fanno gli assaggiatori di vino è quello di assaggiare vino rosso e bianco bendati, e vi assicuro che quasi tutti confondono vino bianco e vino rosso, perché in realtà il gusto è quasi uguale. Ecco, noi siamo abituati a associare un gusto particolare al colore del vino.
Sono due cose diverse.
Sì, però bevendo un vino rosso, guardandolo, tu hai una percezione del suo gusto molto diversa che bevendo.
Dai, prof, la prossima prova si può vedere.
Va bene, andiamo avanti. Allora, il colore nella storia. Allora, si dice che già Omero nell'Iliade avesse definito i quattro colori principali: il leucos, l'eritros, il cloros e il chianos. Ok? I colori principali. Quindi già allora si riteneva che si conoscessero queste cose. Nell'antichità dal murice si ricavava, questa conchiglia l'avrete già vista probabilmente, si ricavava la porpora. E la porpora non è il rosso delle toghe che noi conosciamo, non è il rosso dei centurioni, dei pretoriani, quel bel rosso intenso. È questo colore qua. È un violetto la porpora. Tanto è vero, i porporati chi sono?
I
cardinali con i
pezzoni. Non i cardinali, i vescovi. Cardinali sono rossi, i vescovi hanno quel colore violetto che è come questo, un colore simile al lilla, ok? Quindi è proprio questo colore. Allora, la sintesi del vino egiziano, poi vedremo cos'è, nasce, si dice per tradizione, nasce per caso, come tante scoperte della storia, perché dei mercanti che trasportavano carbonato di sodio, il natrum, come veniva il nome, di sodio, natrum, N-A, sodio, che serviva per l'imbalsamazione, no, delle mummie. E si sono fermati, ha preso fuoco la carovana, questo natrum col calore a contatto con la sabbia, quindi
silice,
ossido di silicio, e che cosa? È una sabbia ricca di rame, sappiamo che ci sono le miniere di rame in Egitto, molto famose, rame e argento, ha fatto sì che si formasse del vetro, il primo vetro sintetico, colorato di blu. Questo vetro colorato di blu polverizzato è stato uno delle due fonti naturali, le uniche due fonti naturali fino al 1900 del blu che si poteva utilizzare in pittura. Uno era questo smaltino, questo blu egiziano, l'altro era il lapislazzulo. Quindi pensate quanto costa il blu. E vedete un esempio nell'arte egiziana. Gli eserciti, come dicevamo prima, si dovevano colorare moltissimo per far paura agli avversari, ma con l'avvento delle armi da fuoco meno si coloravano meglio era, perché se no li vedevano. E quindi oggi si usano proprio queste tute mimetiche sempre più simili all'ambiente circostante. Allora vediamo adesso i colori della chimica nei composti. Avete mai visto questi due colori? Dove l'avete visto?
Il cobalto
e l'altro è il matrix.
No, basta leggere.
Cobalto.
Cobalto. Allora, l'avete visto sicuramente nei banchetti, nelle bancarelle di souvenir.
Nelle polverine, quando
degli essiccatori in laboratorio.
Anche. Ma nelle statuine segnatempo, che diventano rosa e blu, statuine segnatempo contengono questi sali. Quindi il cobalto, il cloruro di cobalto idrato e disidratato ha delle colorazioni diverse, quindi è importante anche per vedere il colore, è importante per valutare il grado di idratazione. In questo caso è importante per valutare la differenza di gas, NO2 quello più scuro, N2O4 quello più chiaro. Quindi qua abbiamo un dimero, quindi una molecola doppia rispetto a questo, che ha anche una caratteristica diversa dal punto di vista di colore. È importante nei complessi, pensiamo al rame, rame 2 più azzurro, ma lo ione tetrammino rame 2 più è molto più blu. Se voi aggiungete dell'ammoniaca in una soluzione acquosa di rame, diventa molto più blu, pur diluendo, diventa molto più blu. E l'altro caratteristica importante del colore proprio nelle titolazioni. Se non ci fosse la variazione di colore nelle titolazioni non riusciremo a farlo. E poi nel saggio alla fiamma. Saggio alla fiamma si basa principalmente sulla diversità di colore delle diverse risposte. Allora, adesso andiamo più specificatamente a vedere i colori nello specifico, con le varie curiosità. Rifacciamo un viaggio proprio all'interno dei colori. Allora, il bianco. Il bianco deriva dal germanico blank, che significa lucente, e è ripreso diverse volte in letteratura, cito molte volte Dante, proprio perché Dante ha fatto del colore un uso smodato. Lui si è affidato proprio al colore, alla luce. Se doveste ricordare qualche parola di Dante ripetuta, qualche concetto di Dante, la luce penso che sia uno dei principali concetti che Dante ci dà, tant'è vero che dice Dio è luce, addirittura è una luce multicolore, quindi pensate proprio dal punto di vista scientifico, no? E quindi Dante ne fa un uso molto smodato, lascia, passatemi la parola. Le locuzioni, quindi l'arma bianca, che è tipica arma da taglio, proprio perché è lucente l'arma bianca. Un vero amico, una mosca bianca, non ce ne sono mosche bianche, è difficilissimo trovarle, ci sono delle mosche chiare, quelle dell'olio, ma non sono proprio bianche. Passare una notte in bianco e le voci bianche. Quindi vedete che i colori vengono utilizzati tantissimo anche nei proverbi. E vabbè, e poi c'è commesso anche un bianco. Bianco utilizzato nella pittura. bianco utilizzato la Cimabue, la biacca, il carbonato basico. Il Cimabue utilizza la biacca, carbonato di piombo basico, e la sintetizzerete anche voi, la biacca, soprattutto nella pittura, ma anche come sfondo degli affreschi, ok? Proprio per rendere bianco. Il bianco di zinco, che è utilizzato da Giotto, ossido di zinco, e il bianco di titanio. Vedete che dal punto di vista storico questo è sicuramente più moderno, quindi nell'arte moderna si utilizza il bianco di titanio, l'ossido di titanio, un altro utilizzo dell'ossido di titanio, perché garantisce il più bianco dei bianchi, che è il bianco più stabile, tant'è vero che vedete la differenza tra questo bianco e questo bianco o questo bianco, quindi è importante per questo. Il bianco è anche legato a cure di purezza e eccetera. La bandiera bianca. La bandiera bianca è un segno internazionale di arresa, di armistizio, ed era già presente nel 220 avanti Cristo in Cina. E si parla nel 109 avanti Cristo che venne utilizzata in una battaglia romana. Quindi pensate a quando risale l'uso della bandiera bianca. Gli eschimesi, si dice, che abbiano coniato 7 termini diversi per definire il bianco. Noi abbiamo un bianco. Loro hanno 7 termini diversi per definire il bianco. E ho riportato alcuni termini che coinvolgono appunto il concetto di bianco. Allora, questo è interessante. Le nuvole ci appaiono bianche per quale motivo? Perché consistono di particelle un po' più grandi. Che particelle saranno? Particelle di acqua più grandi delle lunghezze d'onda della radiazione incidente, quindi diffondono tutti i colori, e nella sintesi additiva cosa succede? Si forma bianco. Quindi perché qua sta piovendo? Vedete che qua sta piovendo? Eppure questa nuvola è bianca. Perché quando le nuvole sono cariche di pioggia ci appaiono nere?
Perché sono spesse e la luce non passa.
Benissimo. Perché sono in ombra. Tant'è vero che una perturbazione vista dall'aereo sembra una bellissima distesa di panna montata. Ma giù di sotto sta venendo l'uragano. Okay? Quindi è proprio perché la luce non passa. Ecco perché sono più dense, quindi sono più scure. Il nero, passiamo al nero, dal latino niger, anche qua ho riportato un po' di letteratura, e la cosa interessante delle locuzioni è che tutte le locuzioni legate al nero hanno un'accezione negativa. Fateci caso, tutto ciò che riguarda il nero ha un'accezione negativa, proprio perché di contrasto con il bianco. Ma non perché siamo nati così, perché la cultura della nostra cultura ha imposto questa accezione. Già dal punto di vista religioso, di tutte le religioni indipendentemente, il bianco, la luce, è diciamo la perfezione, il nero no. Vuoi perché nel nero, nello scuro, noi ci orientiamo peggio, ok? Vuoi perché lo scuro è la notte. Per questi motivi abbiamo trasferito anche a quel colore un'accezione negativa. Diversi neri esistono, il nero ossido di ferro, di chi è sto dipinto? Questo è San Giovanni di Leonardo. Questo è di Leonardo, San Giovanni di Leonardo. In realtà questo dipinto non era un San Giovanni, ok? Era un giovane Bacco. Soltanto che questo giovane Leonardo aveva questo dipinto pronto e doveva darlo a un cardinale, e dare un cardinale il giovane Bacco non conveniva. Allora cosa posso fare per assommare i San Giovanni? Ci metto una croce. E quindi questa è un po' una curiosità famosa, che mettendo una croce lì in mezzo sembra che questo San Giovanni, che non è più giusto qua sotto, c'era, cioè era nudo, l'ha ricoperto di pelle di animale, ci ha messo la croce, è diventato San Giovanni. Detto questo, con una piccola curiosità, il nero utilizzato qua è ossido di ferro, tipico di Leonardo da Vinci. Per distinguere dei quadri di Leonardo da Vinci si ricorre spesso alla valutazione dell'ossido di ferro, perché era uno dei pochissimi pittori che usava l'ossido di ferro. Il nero fumo, soprattutto nella pittura moderna, più moderna, che è carbonio, mal combusto, quando voi passate l'accendino su una zona fredda si ricopre di nero, quello lì è nero fumo, è questo. O il nero di Marte.
Nero come,
scusa? Nero fumo. Ovviamente il nero di Marte, l'ossido ferrico. Questo è l'ossido ferroso e questo è l'ossido ferrico. E il nero l'abbiamo già visto prima, può essere espresso come la somma di tutti i colori, quindi vado avanti. Nel mondo occidentale il nero è solitamente usato con una connotazione negativa. È spesso usato nella pittura, nella letteratura e nei film per evocare un senso di paura o rappresentare la morte. Il nero è spesso il colore della sofferenza e del lutto. Nelle culture orientali, il bianco è sinonimo di morte. Ecco perché le spose cinesi, giapponesi non si vestono di bianco, si vestono di rosso, no? E paradossalmente i bouquet più ambiti dalle spose giapponesi sono bouquet di crisantemo.
Ok,
quindi da noi invece il crisantemo è il fiore d'amore, tipico invece nelle culture orientali è il tipico fiore da sposa. Ok, il mondo è bello perché è vario. Allora, la black comedy è una commedia tipica della cultura inglese americana, anglo-americana, che tratta argomenti tristi ma rilevanti, tratta argomenti di carattere pesante, però molto rilevanti. E il nero spesso simboleggia l'ambiguità, la segretezza, no? Pensate alle logge massoniche, nero, ok? Hanno quei colori lì. Può simboleggiare anche semplicemente morte, pensate alla bandiera dei pirati. Il verde dal latino viridis, essere verde e quindi essere vigoroso. Le solite citazioni, e invece il verde ha un'accezione di permesso, di libertà. Libertà non è altro che speranza, ok? Avere il disco verde, il biglietto verde, la zona verde. Un'altra accezione, un altro utilizzo che si fa del verde è nel... Dove? Il verde. Prendere il verde. Prendere il rosso. Nei semafori. Ok, il semaforo, la parola, sapete cosa significa? Semaforo. Semios, il semios, quindi portatore di segni. Ok? Il semaforo ha i tre segni con il rosso, il giallo e il verde. Il verde indica libertà, come in tutti gli altri. Ok? Allora, in pittura abbiamo diversi tipi di verdi, qua non ci sono tutti i verdi, qua abbiamo la malachite, è un carbonato basico di rame, la terra verde che è un ossido di ferro, vi ricordate l'ossido ferrico di prima? Perché prima era nero e poi è verde?
Perché si è stato l'ossido ferrico, ha dei diversi, ma
è osso, tutti e due ossi. Qua ho tralasciato una cosa che avete visto in qualche slide prima,
due più
riguardo al cobalto, al cloruro di cobalto.
È più idratato.
È idratato. Ok? Questo è idratato, l'altro no. Ok? E poi il verde gris, che è un verde grigio tipico di chi?
Caravaggio.
Ok? Tipico di Caravaggio. Allora, anche qua ci sono diversi collegamenti con il verde, tipo Greenpeace, quindi il movimento per l'ecologia, il colore dell'erba e delle foglie spesso associato con la natura, perché il colore verde, la clorofilla è l'unico pigmento verde in natura, non ce ne sono altri. Nei conflitti religiosi, il verde, pensate all'esercito di liberazione irlandese, che acquisisce il colore verde. E l'invidia è spesso chiamato il mostro dagli occhi verdi, ok? Essere, si dice, verde di invidia. Allora, a questo punto, come una capra vede una fragola?
Blu.
Come la vede una capra la fragola?
Non la vede.
Nero,
verde, speranza,
blu,
giallo,
bianca, quasi bianca.
Allora, una capra, le capre vedono prevalentemente delle tonalità verdi. Ok, la vedrà verde o più scura, verde più chiara. Questo discorso ci dà la spiegazione per cui, ci può dare la spiegazione per cui una capra cerca di mangiare tutto quello che trova. Perché non avendo un olfatto così sensibile come il nostro, ok? Vede tutto, sì, infatti, vede praticamente tutto verde, tutto erba, e quindi tende ad andare a non riuscire, quantomeno a selezionare visivamente quello che può mangiare. Quindi va a brucare tutto quello che può brucare, poi non è detto che mangi tutto. La capra mangia anche i sassi, tra parentesi. Quindi la capra lecca il sale. Famoso, no? Quindi sì, si mangia tutto, però perché poverina ha una dieta un po' povera di sodio, e quindi anche in montagna, visto in Trentino, no, non so se l'avete mai visto,
i blocchi di sale,
in Trentino, io ho visto in Trentino,
ma ogni tanto nei,
sì, infatti ci sono dei blocchi di sale nei, come si dice, nei pascoli, dove le mucche vanno a leccare. E pensate che sono tanto intelligenti che le mucche vanno anche a leccare, non so se per pulirsi o per prendere del calcio, sui blocchi di, come si chiama? Beh, di calcare, delle dolomiti, delle dolomi, vanno lì e vi trovate queste mucche che leccano queste cose. Non so se l'avete notato, leccano proprio i sassi, perché evidentemente o per pulirsi o perché acquisiscono quel tot di calcio che serve per la loro dieta. Allora, il raggio verde. Raggio verde, che cos'è? Allora, il raggio verde esiste o non esiste? Adesso l'avete letto, esiste. Allora, il raggio verde esiste. È stato fatto anche un film un po' di tempo fa, ma soprattutto è famoso per Jack Sparrow. Ok? E se voi provate ad andare al mare, diciamo, vedendo all'orizzonte il sole che scende in una giornata molto limpida, voi vedrete che alla fine sopra il sole si formerà un raggio verde. Una zona verde, ma soprattutto vedrete alla fine, quando il sole sarà sceso, che tutto quello che voi avete attorno per un secondo diventerà verde. Questo perché alcuni dicono che questo raggio verde si vada a formare sopra il sole perché per interferenza delle varie zone che attraversa il raggio. Io sinceramente non ci credo più di tanto, perché comunque sia, se il sole è rosso non può essere sopra una zona verde. Ha poco senso, secondo me. Ha molto più senso, e questo è stato provato, l'ho provato sulla mia pelle, potete provarlo anche voi, che l'occhio umano tende ad abituarsi a una certa intensità di colore e a un certo colore. Se voi, anche con un foglio bianco, ma soprattutto con un foglio evidenziato di giallo, lo esponete al sole, lo guardate con il sole che ci picchia sopra, poi vi girate dall'altra parte, vedete tutto viola. Tutto viola. Perché il vostro occhio si è abituato a quell'intensità gialla e quindi, come effetto rimbalzo, vede il complementare. Quindi, se noi fissiamo il sole che scende, dal momento in cui non c'è più questa intensità arancione, cosa facciamo? Non facciamo altro che vedere complementare tutto verde.
Non credo, perché è possibile fotografarlo. Questo è un fenomeno puramente fisiologico nelle fotografie?
No, però ti dico, questo discorso qua è separato. Io dico subito dopo il tramonto. Io dico subito dopo il tramonto.
No, il raggio verde credo che si spieghi come un fenomeno di dispersione. Cioè, in pratica l'atmosfera funge da prisma di Newton, per cui la luce bianca si separa nelle varie componenti l'ultima che si percepisce anche quando il sole è sotto l'orizzonte è verde.
Però vedi che qua sopra, io ho guardato, ho cercato qua su internet, non c'è mai una foto senza il sole. È quello che non mi torna.
Perché il sole non è. Cioè,
non ho trovato foto senza il sole.
Perché il sole è proprio nel momento.
Il sole è proprio nel momento.
Sì, perché in realtà il sole è un momento in cui il sole è praticamente tramontato. Però tu non vedi il sole, tu vedi un'immagine di frazione.
La luce, sì. Io ti dico, non sono riuscito a trovare.
Probabilmente poi interviene anche un fattore
fisiologico. Dopo, guarda, sicuramente, secondo me, quando non c'è il sole, non c'è più il sole. Nel momento in cui c'è un calo di luminosità, è
fisiologico.
Prima ti dico, non mi torna... Passiamo al rosso, Russus. Anche qua abbiamo diverse eccezioni, essere bianco e rosso. Le camicie rosse sono le camicie
Garibaldi.
Ma sapete la storia? Non ha scelto le camicie rosse apposta, è che a Genova c'erano i macellai che gli hanno regalato tutte queste camicie rosse che costavano poco e quindi si sono messi le camicie rosse. Perché i macellai avevano le camicie rosse? Perché il sangue si vedeva molto meno. Ed è stato un bel vantaggio, perché comunque sia anche il sangue, mentre combattevano si vedeva molto meno, quindi non sembrava nessuno mai ferito. E quindi è stato un bel espediente, però una porta di fortuna. Il rosso ematite, ossido di ferro, vi ricordate prima di nuovo il nero? Ossido ferrico, anche qua abbiamo l'ematite idratata. Il cinabro, solfuro di mercurio. Il solfuro di mercurio viene utilizzato molto in ambiente romano, perché sul Monte Amiata, vicino a Grosseto, ci sono delle grandissime miniere e grandissimi giacimenti di ossido di solfuro di mercurio. I termometri in Italia venivano caricati con prima veniva caricati col mercurio proveniente da quelle zone lì, quindi era zone molto ricche. E il minio, ossido di piombo, viene utilizzato da Piero della Francesca. Cosa? Sì. Allora, il rosso, guardate quante componenti hanno i raggi infrarossi. Tantissime, quasi come il visibile, ok? E vengono utilizzate per diverse tecnologie, per diversi scopi. Non li stiamo a vedere comunque, li siamo. Allora, in Giappone una fabbrica di automobili ha dipinto le pareti dei bagni in rosso perché crea disagio, per limitare le pause dei suoi dipendenti. Quindi almeno non ci andavano male. Il rosso attira l'attenzione per questi impegnati nei segnali di pericolo, nelle emergenze. L'inchiostro rosso indica essere in rosso, in debito. Il rosso è il colore che indica calore, ad esempio le tubazioni, mappe meteorologiche, eccetera. Il rosso simboleggia la regalità. E il rosso è il simbolo della Ferrari. Allora, il rosso è il colore della passione e della rabbia. Pensate un po', per quale motivo il rosso è il colore della passione, della rabbia, dell'amore? L'abbiamo capito prima, quel discorso là. Perché probabilmente il rosso è il colore caldo per eccellenza e quindi avrebbe poco senso, visto che è tutto correlato, a fare il colore dell'amore un celestino chiaro o un grigio. Ok? Allora, il toro. Il toro si imbestialisce quando vede
il rosso. Da
quindi non tutti lo sanno, ma effettivamente il toro è daltonico, quindi non si arrabbia perché vede rosso, ma si arrabbia perché vede uno che gli sbatte un drappo in faccia con un pugnale pronto ad ammazzarlo, quindi logicamente fa questo. Allora andiamo, stiamo quasi finendo sul giallo, dall'antico francese jaune, che deriva da galbinus, che deriva da galbus, che significa verde.
Galbus.
Allora, locuzioni, febbre gialla, libro giallo, pagine gialle, la maglia gialla del Tour de France, quindi viene utilizzato molto. Montale voi non l'avete fatto, ma anche Montale parla del giallo dei limoni, quindi se qualcuno vuole l'ha fatto. Allora il giallo, vedete che in letteratura, in arte, ha delle formule che coinvolgono dei composti contenenti piombo, antimonio, arsenico, eccetera. Quindi sono composti molto più complessi. E viene utilizzato il giallo di Napoli, che è un antimonato di piombo, da Luca della Robbia. Viene utilizzato nel Rinascimento lo stannato di piombo, e viene utilizzato da Botticelli invece il solfuro di arsenico. Sono tutti colori molto velenosi. I gialli, a differenza degli altri che sono colori spesso innocui, questi sono colori molto velenosi. Pensate al solfuro di arsenico, ok? Perché all'arsenico hanno il piombo, quindi sono molto velenosi. Questo è un colore caldo, è spesso legato dalla religione alla luce, all'oro, è sinonimo di saggezza, eccetera. Allora, in Oriente è il colore del sole, della fertilità, della regalità, come abbiamo detto è legato all'oro. Alcune sfumature di giallo danno nausea e sono proibite sugli aerei. Colore che dà nausea, evidentemente interferisce con gli altri nostri sensi, per cui...
una macchina gialla,
ma questo è gialla da
okay? Nell'antica Grecia era il colore dei pazzi, quindi i pazzi andavano in giro vestiti di gialli, così tu li riconoscevi subito. E in molte tribù dell'antica America, degli indiani, si cerchiavano gli occhi di giallo e nero proprio per mettere paura, come simbolo del pericolo. In natura, pensate un po' alle vespe e le api, che sono gialle e nere, e soprattutto in America le strisce, i nastri sono gialli e neri laddove c'è pericolo.
E perché noi sono bianchi e rossi?
Perché anche il bianco e il rosso è un contrasto molto visibile, ok? È un contrasto molto visibile, quindi si può usare anche quello. Però in natura, naturalmente, il giallo e il nero sono più utilizzati come simbolo di pericolo.
Ma è vero che il giallo ha i rimoscerini?
Se
il giallo
ha i rimoscerini, no, tipo le cose, quelli per farmi il tempo, non so, le strisce di rimoscerini, appunto. Sono tutti gialli perché tira il moscerino.
Informerò. Allora, il giallo è, insieme all'arancio, è il colore del lutto per i buddisti. Effettivamente è difficile vedere vestiti di questi colori. È il simbolo di rinuncia, assenza di desideri e umiltà. Spesso è anche il simbolo di pericolo da evitare, come nel caso delle bandiere gialle sui bastimenti, perché indicavano pestilenza. Quindi, vedendo la bandiera gialla, non ci si avvicinavano. E nella Formula 1, o comunque negli autodromi, la bandiera gialla viene utilizzata per segnare il pericolo in pista, quindi vedete il ritorno al pericolo del giallo. Il blu è l'adattamento francese bleu, che significa biavo, che è, ed è un colore azzurrino chiaro. Non c'è il blu non viene utilizzato moltissimo in letteratura, perché? Per due motivi. Primo, è una parola nuova. Il blu non è antico come tutti gli altri colori. E secondo, trovare delle rime che fanno, cioè delle rime in U, è abbastanza difficile. Viene invece utilizzato molto nelle canzoni. E qua, canzoni, musiche, eccetera. FIFA blu, morbo blu, sangue blu, anche qua viene utilizzato nelle locuzioni. Per gli antichi romani il blu non era un colore apprezzato. Perché? Perché era il colore degli occhi dei barbari.
Dei?
Barbari.
Scritto.
No, è vero. Ma okay?
Quindi apprezzavano più i colori scuri, che erano i colori tipici dei romani. E nel cristianesimo il blu invece è un colore sacro. Perché si dipingono spessissimo il velo della Madonna o i vestiti di blu? I colori principali sono il rosso e il blu. Il rosso abbiamo detto che è regalità, ma il blu?
Sangue blu.
Umiltà. Carità,
sì.
Sangue blu viene da qua, dal contrario. Abbiamo detto che in pittura il blu poteva essere fino al Novecento poteva essere prodotto solo
dal lapislazzolo.
Quindi costava molto, ecco perché abbiamo questa cosa. Blu, ce ne sono tanti tipi, l'azzurrite, un carbonato basico di rame, anche qua, vi ricordate il verde, c'era carbonato basico, anche qua, data l'idratazione, Raffaello, i lapislazzuli, della, lapislazzuli della, che si chiama? Il giudizio universale, il blu egizio, che è un silicato anche questo di calcio e rame, e il blu di Prussia. Il blu di Prussia è il blu moderno, è il blu che nasce alla fine dell'Ottocento come ferro cianato, ferro cianuro ferrico, ok? Di ferro 2. Allora, nell'antico Egitto il blu era considerato il colore dell'introspezione ed era utilizzato come antimalocco, come amuleto. Gli occhi blu si ritenevano segno di poteri magici e purtroppo in Afghanistan abbiamo visto come le donne venivano vestite di blu per uniformarle tutte quante, quindi per abbattere i loro diritti. Le divise dei poliziotti e dei carabinieri sono blu perché si dice che in fondo a sicurezza, e in una stanza, come dicevamo prima, in una stanza il colore blu fa sì che il cuore batta meno velocemente, quindi è un colore che dà, che rilassa. Ok? Allora, il blu è colore della nazionale francese scozzese e la maglia azzurra italiana deriva dal drappo che avevano gli ufficiali sabaudi, gli ufficiali dell'esercito sabaudo, e ancora adesso lo portano soprattutto gli ufficiali della marina, questo drappo azzurro, e di lì nasce il colore azzurro della... Allora, perché il cielo è blu? Per lo stesso discorso delle nuvole, ok? Per lo stesso discorso delle nuvole, perché ha l'azoto, ha delle dimensioni che interagiscono con la lunghezza d'onda, delle dimensioni del particelle dell'azoto, e quindi diffondono praticamente solo colore le radiazioni blu. Questa scoperta riuscì a farla soltanto nel 1911 Einstein, quindi non è stata una cosa così intuitiva. Curiosità, dalla fondazione avvenuta nell'893 del Genoa furono adottate da prima casacche bianche. Inizialmente il Genoa aveva il colore bianco, dopodiché bianco e blu a strisce verticali. Soltanto dal 901, quando il Genoa si è separato dall'Inghilterra, perché il Genoa era praticamente una squadra pagata e gestita dall'Inghilterra, che il Genoa ha assunto il colore rosso-blu proprio per riprendere i colori della Union Jack, la bandiera inglese. Invece la Sampdoria ha tutti questi colori perché nasce dall'unione di due squadre, l'Andrea Doria e la Sampier d'Arenese, che hanno fuso le due società ma non hanno fuso i colori, perché hanno voluto mantenere tutti i colori che avevano. Quindi hanno messo tutti i colori nella bandiera e hanno accomunato tutto dallo scudo di San Giorgio. Nel 1880 Giuseppe Carducci, in una sua orazione, parlò per la prima volta della bandiera bianco, rossa, bianco e verde, okay? Del nostro tricolore, e riprese, diciamo, una canzone che inneggiava appunto a questa bandiera. Il tricolore è così importante che viene trattato anche nella nostra Costituzione, finora, poi vedremo, che all'articolo 12 della nostra Costituzione si legge che la bandiera della Repubblica Italiana è il tricolore. Quindi, come l'Union Jack è la bandiera inglese, noi abbiamo dato un nome alla nostra bandiera italiana. Quando si parla di tricolore, c'è anche il tricolore francese, c'è anche il tricolore tedesco, ma il vero tricolore è il nostro. Il tricolore è, come dire, la bandiera, ve l'ho detto, l'Union Jack o la Star and Stripes dell'America, eccetera, ok? Quindi il nostro è il tricolore, ha un nome, ed è il verde, il rosso e il bianco, a tre bande verticali di uguali dimensioni. e i tre significati: verde il colore delle pianure, il bianco il colore delle nostre cime e il rosso il sangue dei caduti, per far sì che l'Italia fosse un... Allora, andiamo a vedere per finire le illusioni ottiche. Allora, cosa vedete al centro, all'incrocio delle linee?
Lo sguardiamo,
l'ho già fatto questo
gioco. Allora, chi ha già fatto questo gioco, chi ha già fatto questi giochi, non gioca. Okay. Così ci divertiamo di più con chi non l'ha fatto. Allora, adesso facciamo contare al prof i pallini neri presenti in questa immagine.
Anche
questo lo fa. Ok? Contate i pallini neri presenti in questa immagine.
Tutti prendi quello che vedo. Non ce n'è nemmeno uno.
Non ce n'è
uno.
Neanche uno.
Non ce n'è, sono tutti bianchi.
Non ce n'è, siamo noi che ce
n'è. Allora, vedete che non ce n'è. Sono tutti bianchi, soltanto il nostro occhio ha come illusione di vederli neri, ma appena si concentra sul pallino percepisce che è bianco. Ok? Cosa vedete al centro? Una deformazione spaziale, sembra che acquisisca una rotondità, invece sono soltanto questi piccoli quadratini che danno questa illusione. Allora, qual è la casella più chiara, A o B?
Sono tutte due uguali,
no? Sì.
Sono uguali.
B.
Sono uguali.
Grazie,
sono uguali. Sono uguali. Vedete che anche ancora adesso non vi sembrano uguali, ma dovete guardare qua. Vedete che sia qua che qua non c'è una variazione tra il limite delle due bande grigie e la casella, quindi sono uguali, è soltanto l'effetto ottico dell'ottica. Ok?
È vero,
idem. Qual è più chiara e più scura?
È uguale
anche questa, e vedete, ok, che è così.
Non l'ho capito.
Allora, questa viene male. Quale delle due risulta più scura?
Sono uguali.
L'avete già capito come funziona. Okay. Però risulta più scura questa qua rispetto a questa, perché c'è uno sfondo più chiaro. Allora, adesso, se state in silenzio, chi è che vuol venire a fare il prossimo gioco? Adesso, fermi. Allora, devi dire il colore con cui sono scritte queste parole. Silenzio, ok? Devi dire il colore velocemente, quindi verde, rosso, azzurro. Vai, veloce.
Verde, rosso, blu, giallo, verde, nero, rosso, blu, giallo, rosso, verde, rosso, nero. Blu, verde, giallo.
Quasi, ce l'avevi quasi fatta. Chi è che vuol venire a provare a farlo?
Rosso, blu, giallo, verde, nero, rosso, blu, giallo,
più nero. Vedete che ci si inceppa. L'ideale è quella di guardare l'ultima lettera o la prima, senza guardare quello che c'è, ok? Perché altrimenti vi si inceppa il cervello e si rischia di... Quindi vedete come il nostro cervello comunque sia, sebbene riesca a discriminare quasi un nanometro, ci si inceppia, vada in cortocircuito con queste cose, ok? Va bene.
Dalla scuola Primo Levi di Borgo Fornari abbiamo finito di ascoltare Riccardo Carlini, coordinatore accademico per l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, che ci ha parlato di due argomenti molto interessanti riguardanti scienza dei materiali, appunto l'applicazione dell'ossido di titanio nelle tecnologie ecosostenibili e il colore dalle origini al futuro. Lo ringraziamo di cuore e a presto, arrivederci.